È con noi per parlare del mito del Titanic il signor Claudio Bossi, curatore del sito internet di memorie del tragico naufragio www.titanicdiclaudiobossi.com e autore del volume edito da De Vecchi Titanic, storia, leggende e superstizioni sul tragico primo e ultimo viaggio del gigante dei mari. Buongiorno signor Claudio.
Buongiorno a lei.
Dunque, come prima cosa, vorrei che lei ci parlasse del giovane Giuseppe Peduzzi, il 24enne di Schignano che si imbarcò sul transatlantico per inseguire come tanti altri italiani il sogno americano, ma invece del sogno trovò la morte. Vorrei che ci parlasse di questo giovane comasco, da quello sciopero che lo costrinse a salire sul Titanic invece che sulla nave alla quale era destinato, a quella foto trafugata dal cimitero in Val d'Intelvi e invano richiesta indietro dai familiari.
Allora, il signor Giuseppe Peduzzi è partito poco più che il giovincello da Scrignano, in quel bel paese montano che è immerso nel verde con vedute mozzafiato sul lago di Como. Peduzzi si era stabilito a Londra in pratica come tanti emigranti italiani in cerca di lavoro e questo lavoro l'aveva trovato in qualità di cameriere presso il Gatti Restaurant, Gatti che era a sua volta un italiano, e venne assunto il Peduzzi sul Titanic, prima però doveva essere imbarcato su un'altra nave. In Inghilterra, in quel periodo, parliamo dei primi mesi 1912, c'era in atto in pratica lo sciopero del carbone, vale dire che i minatori avevano incrociato le braccia e a stento le navi riuscivano a rifornirsi in pratica della materia prima per alimentare i loro serbatoi, per mettere in moto le loro navi. E sul Titanic in pratica il signor Peduzzi trovò la morte insieme ad altri 1518 passeggeri. Egli era in pratica un passeggero di terza classe. Questo che significa che sostanzialmente qualche soldino l'aveva guadagnato sostanzialmente. Quindi il suo voler andare in America era qualcosa, un miraggio, che gli garantiva sicuramente una miglior vita. Oggi purtroppo di questo giovane che nacque a Schignano il 18 dicembre del 1887 è ricordato proprio nel piccolo cimitero del paese con una lapide che riporta una scritta che pressappoco recita così: il fratello Giuseppe sul mare ove improvvisa catastrofe del Titanic si sommerse il 15 aprile 1912. In pratica i familiari gli avevano dedicato questa epitafio sulla tomba dalla quale una quarantina d'anni fa, magari ad opera di collezionisti, venne derubata la fotografia. Oggi, grazie all'iniziativa di un comitato promotore a cui fa parte capo il comune di Schignano e fanno parte il giornalista Marco Palumbo del Giorno, l'assessore Cesare Beretta, il sindaco in prima persona Carla Cerutti e la segretaria Virginia Sini si sono organizzati e hanno allestito una mostra inaugurata qualche giorno fa nel weekend di Pasqua e che proseguirà anche in questo weekend tra il 14 e il 15 aprile e che si intitola appunto Per non dimenticare, nel ricordo di Giuseppe Peduzzi. Questa mostra, tra le altre cose, propone il foglio dell'elenco passeggeri originario dove il Giuseppe Peduzzi era registrato ed era registrato come Joseph Peduzzi, quindi aveva sostanzialmente quasi ricevuto la cittadinanza inglese. Adesso una disegnatrice di Schignano, Elena Bordoli, ha ricostruito in pratica i tratti somatici di questo ragazzo. E domenica prossima, 15 aprile, manifestazione ufficiale a Schigliano, dove verrà restaurata questa fotografia e verrà resa una cerimonia pubblica di grande richiamo, di grande commozione. Un altro dettaglio che mi viene da aggiungere è che ovviamente i ritratti somatici sono stati basati su delle memorie dei familiari e dei pochi frammenti che si possono ricavare dai documenti dell'epoca. Quindi si è riusciti a ricostruire il suo presunto volto. Quindi non ne abbiano male se dicono no, questo non è Peduzzi. Si è lavorato in questo modo sostanzialmente.
Bene, mi sembra veramente una storia interessante, anche perché era nel nostro intento quello di raccontare il Titanic con uno sguardo a quella che è la località. E quindi appunto la storia di Giuseppe Peduzzi rientra in questo nostro progetto, appunto. L'altra nostra intenzione invece è quella di parlare della tragedia del Titanic dal punto di vista musicale. Infatti vorrei che lei esplorasse per noi tutti quelli che sono stati gli aspetti musicali del Titanic, legati soprattutto alla storia dell'orchestra, perché la loro impresa ormai è diventata leggenda, possiamo dire così?
Esattamente. Innanzitutto vi racconto anche un particolare curioso. In diverse immagini dell'epoca, l'orchestra di bordo venne raffigurata sostanzialmente composta da 7 elementi. Viceversa, furono ben 8 i membri dell'orchestra della nave. Orchestra della nave che fu ingaggiata da un intermediario, un certo signor Black, che aveva sede a Liverpool. E questi uomini furono imbarcati come passeggeri di seconda classe, con un unico biglietto. Ed ebbero il loro punto di ritrovo proprio sulla poppa del Titanic, sul ponte E, e avevano a disposizione anche un locale dove depositare i loro strumenti. Wallace Henry Hartley, direttore dell'orchestra e ottimo violinista, fu molto orgoglioso dei suoi ragazzi, tant'è che li selezionò lui personalmente, e andandoli a cercare tra i grandi alberghi e i bar di Londra. E loro erano in grado di esibire un repertorio molto, molto classico per i tempi, ma erano capaci anche di interpretare al meglio quelle melodie di ragtime che invasero l'Inghilterra di quei tempi. E come dato di fatto, sostanzialmente gli 8 membri dell'orchestra si divisero sostanzialmente in due, una costituita da un trio che suonò all'ingresso del famoso ristorante alla carte, e questo trio fu composto da Crins, che era violinista, Bricou, che studiò tra virgolette in Italia a Ventimiglia, quindi era un mezzo italiano sostanzialmente, che era un violoncellista, e un altro che però l'identità lì è un po' sconosciuta. Si presume che fosse Theodore Bradley, e fosse il pianista, mentre gli altri componenti dell'orchestra erano sotto il diretto, comando, perdonatemi il termine, di Wallace Hartley, ed era composta dal violinista Ulm, dal violoncellista Taylor e dagli altri due, Clark e Woodward, che erano al contrabbasso. Durante il viaggio il loro compito indubbiamente fu di intrattenere i passeggeri con un vivace repertorio di ragtime e suonate popolari che si tennero in diversi locali della nave. E principalmente suonarono nella hall di prima classe, proprio davanti all'ingresso del ponte imbarcazione, proprio davanti anche all'ingresso del ristorante. Indubbiamente furono tante che come si può vedere nel film famoso di James Cameron, l'orchestra suonò fino all'ultimo e indubbiamente risposero a un preciso comando per, diciamo così, suonare. Infatti la musica avrebbe dato la sensazione che tutto fosse sotto controllo, ma fu anche evidente che quegli otto musicisti andarono ben oltre quello che gli si chiedeva. E quando tutte le scialuppe furono disponibili, furono in mare, loro con grande spirito di abnegazione continuarono a suonare. E questo almeno, secondo le testimonianze, almeno fino all'1:40, quindi un'ora prima dell'affondamento. Ma che cosa suonarono come ultima musica? E diciamo che nelle quattro ore le più drammatiche, quelle che precedettero l'affondamento, il gruppo suonò principalmente del ragtime. Ci sono testimonianze da parte del maggiore Peuken, della signora Futrell, che riconobbero un motivo, Alexander Ragtime. Altri citano anche un altro titolo, dal titolo Great Big Beautiful Doll. Non chiedetemi onestamente che musiche sono, perché ahimè sono un po', diciamo così, sconosciute al mio sapere, ecco. E invece ci fu anche una signorina, Cecilia Trout, che ricordò che l'orchestra suonava anche pure un valzer, però non fu ben identificato questo titolo. Un'altra cameriera del Titanic, la signorina Gold, che testimoniò che quando si allontanarono dalle scialuppe di salvataggio vide tanti uomini sul ponte e seguivano in pratica la musica dell'orchestra e gli sembrassero che suonarono un ragtime. Con il passare delle ore la tragicità della situazione parve a tutti evidente. Le persone che restarono a bordo senza dubbio percepirono l'evidenza dei fatti e che le possibilità di salvarsi furono praticamente nulle. Però l'orchestra, come ho detto, non smise mai di suonare, però si mise a intonare degli inni religiosi, quali anche qui non vi furono, anche in questo caso, informazioni certe. C'è chi dice autun. Tuttavia, col tempo e l'analisi, diciamo, delle testimonianze sembrò accreditare l'ipotesi che l'ultimo brano suonato dall'orchestra fosse il famoso Più vicino a te, oh Dio.
Sì.
Viceversa, quindi quella notte del 15 aprile vi furono molti atti di coraggio, ma sicuramente ineguagliabile fu il comportamento dei musicisti, che continuarono a suonare minuto dopo minuto.
Esatto, e questo lasciandosi sfuggire le scialuppe di salvataggio.
Esatto, infatti una settimana più tardi la nave McBennett, che fu inviata nelle zone del naufragio per recuperare i corpi, trovò galleggianti sulle gelide acque dell'Atlantico i corpi di Wallace Atherly e di un violinista, mi pare Ulm. E pensate un po' che Atherly fu ritrovato con indosso il giubbotto di salvataggio, però aveva legato a sé, ad una cinghia di pelle, il suo violino e la borsa con gli spartiti musicali. E dopo la tragedia si scoprì che questi eroi furono ingaggiati dalla Western Line per suonare in cambio di vitto, alloggio e una manciata di sterline. E le loro famiglie dovettero intraprendere un'azione legale per riuscire ad ottenere il dovuto risarcimento.
Questa è probabilmente una delle scene degli episodi più toccanti legati alla tragedia.
Tra virgolette, ovviamente nessuno di loro sopravvisse.
Nessuno di loro sopravvisse. Infatti, da ultimo, quello che vorrei chiederle è questo. Abbiamo sentito in questi ultimi mesi parlare molto del disastro del Concordia. Ecco, lungi da me fare paragoni in questi due casi, non è questo che voglio fare, vorrei però parlare della sicurezza navale, nel senso che la sicurezza navale che è prevista oggi non è sicuramente quella che era prevista all'epoca. Si è parlato moltissimo del fatto che le scialuppe presenti sul Titanic non fossero presenti in numero sufficiente. Io vorrei chiederle a che cosa fu dovuto un tale errore di valutazione, che cosa i progettisti...
Devo raccontargli una bella storia, indubbiamente.
Me la racconti?
Perché in occasione del naufragio del Titanic, le scialuppe svolsero indubbiamente un ruolo determinante, sia nello svolgimento dell'abbandono della nave da parte delle persone presenti a bordo, sia nel bilancio della catastrofe. Si pensi che nel 1894, epoca in cui la più grande nave è una stazza di appena 13.000 tonnellate, il Ministero del Commercio britannico decretò una regolamentazione che ponderò la presenza di scialuppe di salvataggio, la cui capacità fu calcolata, si badi bene, in base al volume. Cioè, questo volume dipese dal tonnellaggio delle navi e non dal numero delle persone trasportate. Nel 1912, quindi siamo nel nostro caso, questo regolamento non fu aggiornato in base al progresso tecnologico, che si tradusse con un forte incremento delle dimensioni delle navi. Fu superato poiché il tonnellaggio delle navi più grandi ormai superò le 40.000 tonnellate, come avvenne per le Titanic. Quindi la regolamentazione ebbe a prevedere che le navi britanniche di tonnellaggio superiore alle 10.000 tonnellate dovessero essere fornite le 16 scialuppe di salvataggio ed un numero sufficiente di canotti tale da aumentare questa capienza del 75%. Quindi, ancora peggio, se pensiamo che secondo il contratto stipulato tra la Western Line e l'Alan del Wolf, che costruì il Titanic, questi ultimi, cioè l'Alan Wolf, ebbero la libertà di effettuare ogni miglioria rispetto al capitolato d'opera, purché nel preventivo di spesa non fosse superato quello previsto. Il principale, diciamo, responsabile dei progettisti del Titanic, il Alexander Carlisle, era convinto e preoccupato da questa insufficienza di scialuppe per una nave delle dimensioni del Titanic e insistette indubbiamente affinché il Titanic fosse dotato di gru capace di sopportare il peso di 4 barche, ma con questa soluzione non si presentò certo come una misura tendenza ad aumentare la sicurezza. Cioè, mi spiego meglio, venne chiesto alla società svedese, che Welin, un'industria all'avanguardia all'epoca nella costruzione di gru per barche, di concepire per il Titanic un modello di argani che potesse sopportare 4 barche, quindi di avere un impianto capace di caricare ben 64 scialuppe. Questo benché il responsabile lì, il signor Carlisle, ritenesse che le 48 scialuppe fossero sufficienti. La caratteristica di queste gru, lo vediamo anche nel film, consiste nel fatto che queste furono progettate in modo tale di prendere una scialuppa, calarla in mare, dopo vedi che si poteva piegare in avanti, prendere un'altra e portarla in avanti per poi calarla. Quindi dalle iniziali 64 scialuppe previste dall'inizio progetto, il direttore generale della Western Line, Joseph Bruce Ismay, si oppose all'installazione di scialuppe in eccesso e non voleva una barca in più, perché secondo lui avrebbe nuociuto all'estetica della nave, avrebbe alterato la purezza del suo profilo ed inoltre avrebbe sempre, a suo parere, creato disagio sulla panoramica, sulla vista sul mare, dal salone e dalla passeggiata del primo classe. E dobbiamo pensare anche che l'aumento della sicurezza non fu assolutamente la sua preoccupazione, tanto più che ricordiamoci che il Titanic fu considerato praticamente unsinkable, inaffondabile.
Inaffondabile, certo.
Quindi, riassumendo, queste 20 trabarche e canotti di salvataggio potevano contenere un posto per 1178 persone, cosa che mise il Titanic in conformità con le norme vigenti. Anzi, aveva questi 216 posti in più. Il Ministero del Commercio britannico ovviamente rilasciò la sua dichiarazione. Però adesso mi consenta una domanda mia personale.
Sì, prego.
Allora, perché la Western Line, la cui preoccupazione non fu la sicurezza, richiese l'installazione di 4 canotti supplementari? A me sembra poco probabile che questa aggiunta derivò da un compromesso tra il direttore della Western Line, East Bain, e il responsabile progettista di Carlisle, ma piuttosto per il fatto che la società intendesse mettere davanti la sua predisposizione a fare il meglio delle esigenze, pur essendo convinta dell'inutilità dei canotti supplementari. Il Titanic era perfettamente in regola con le norme del 1912, anzi aveva anche posti in più, però l'assurdo è che quella legge era stata messa a punto per navi di stazza di 13.000 tonnellate. Il Titanic era 3 volte tanto almeno.
Quindi nella serie di errori umani che portarono alla tragedia è da annoverare anche questo.
Qui abbiamo toccato solo un aspetto degli errori umani.
Certo, ce ne sarebbero innumerevoli.
Ce ne sarebbero da parlare per ore e ore e ore.
Non ne dubito, veramente.
Noi conosciamo tutti il famoso iceberg.
Certo.
Questo sempre ammesso e concesso che non c'entrino i gesuiti, che non c'entra la Federal Reserve, che se il Titanic è realmente partito. Quindi una serie di dubbi che sostanzialmente, signore, vi dico, leggete il mio libro e vi convincerete.
Esattamente, rimando i miei ascoltatori al suo libro per tutti questi dettagli sicuramente interessanti riguardo a una tragedia che rimane ancora un mistero per molti versi. Io invece per ora la ringrazio, grazie di essere stato con noi.
Grazie.
E di averci illuminato riguardo a questi punti che comunque mi sembrano molto salienti.
E vi aspetto tutti quanti domenica prossima a Schignano.
Domenica a Schignano.
Ok.
Arrivederci.
Grazie.
Grazie.